Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Ben trovati a tutti da Stefano Baldi per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni. Anche oggi molte novità, in realtà oggi ci concentreremo su un solo tema, perché abbiamo la fortuna, il privilegio di avere qui due illustri colleghi, posso dire così, che sono l'ambasciatore Piero De Masi e l'ambasciatore Roberto Toscano. E il motivo per cui li abbiamo messi insieme è un bellissimo libro che è appena uscito e che si intitola Santiago, quindi poi potete già immaginare di cosa si tratta. Il sottotitolo forse aiuta ancora di più, perché il sottotitolo è 1 febbraio 1973, 27 gennaio 1974 e l'autore è uno dei due, Piero De Masi. Poi scopriremo perché c'è anche l'altro qui con noi. Piero, grazie per essere qui con noi innanzitutto.
Buongiorno.
E vuoi un po' spiegarci questo titolo così limitato e perché questo libro esce dopo tanto tempo?
Il titolo è limitato perché non volevo dargli terminologie romantiche o terminologie da titolo di film. Per me è più che altro un diario posticipato di qualche anno. Se uno gli dà una scorsa, vede che non è la storia del Cile, ma è la storia mia. La storia di un periodo di poco meno di un anno ho passato in Cile, quello che mi è successo, cose che probabilmente non sono molto usuali nella vita di un diplomatico di qualsiasi età e di qualsiasi livello, e quindi ho voluto limitare il titolo a questa semplice indicazione del luogo e del tempo, perché non ci volevo fare troppi ricami sopra. È venuto dopo 40 anni, la seconda parte della domanda, è perché io di ritorno al Ministero dopo il Cile mi hanno dato una specie di ultimatum, o la smetti o fai un altro mestiere. Io ho preferito fare il mestiere e ho smesso di fare l'ex cileno, con tutte le conseguenze del caso, rinviando poi all'età della pensione e dei nipotini la narrazione di questa storia.
Beh, direi che siamo fortunati ad averla comunque questa narrazione, e magari senza introdurre Roberto che sta qui vicino a me, che c'entra Roberto Toscano, no, in questo libro e in quel periodo?
Beh, c'entra direi parecchio, e se uno si prende la briga di dargli un'occhiata al libro noterà che, anche se il libro vuole essere il mio diario, ma il termine io ricorre molto raramente, ma il pronome è noi, perché effettivamente se qualcosa è stato fatto nell'ambasciata di Santiago in quella terribile avventura, in quella terribile vicenda, è stato fatto da due persone insieme, mai da uno solo, o comunque due persone che si scambiavano e si consultavano, si scambiavano idee, proposte, eccetera. Quindi è Toscano certamente ricorre più che qualsiasi altro soggetto nella stesura di questo libro.
Roberto, grazie di essere qui con noi. E cosa ricordi? Questa era la prima sede in cui tu andavi. La prima sede, voi non avete la possibilità di vedere naturalmente i miei due ospiti, sono ancora dei giovanissimi ambasciatori, anche se in pensione, se non altro per tutte le attività che continuano a svolgere. Però quella era sicuramente una sede, almeno per Roberto la prima, vedremo poi per Piero di che cosa, qual era già la sua storia quando arrivò a Santiago. Prima sede, beh, insomma, non certo una sede calma e tranquilla.
Sì, certo, la prima sede è stata una sede un po' particolare, come già diceva Piero. Devo dire, forse avrei dovuto insospettirmi, perché quando ho chiesto di andare a Santiago me l'hanno assegnata nel giro di pochi giorni. Allora evidentemente la mia scelta non aveva una concorrenzialità rispetto a quelle di colleghi che magari invece ambivano ad andare in posti prima di tutto più vicini e poi direi più familiari, dove non erano in corso spericolati esperimenti politici di tendenza sinistrosa. Quindi direi che questi elementi a hanno fatto sì che la strada per Santiago per me fosse totalmente aperta. E devo dire che sono contento di questo, perché anche se mentre la facevamo quell'esperienza, Piero ed io, direi che non era facile, non è stata una passeggiata, però direi che in retrospettiva è stata un'esperienza molto importante che sono contento di aver avuto agli inizi della carriera. E ti spiego perché, Stefano. Perché vedi, fino a quel momento io ho soltanto letto libri di politica, libri di storia, libri anche dove si parla del conflitto, libri dove vengono anche romanzi, dove vengono affrontate questioni etiche, per esempio. Ebbene, Santiago per me è stato un seminario, un laboratorio, dove tutte le teorie, dove tutte le conoscenze sono state messe alla prova dei fatti reali e soprattutto delle persone reali, con cui abbiamo vissuto molto a stretto contatto.
Una straordinaria esperienza, poi sentiremo anche da Piero le sue impressioni su questo arrivo a Santiago e quella che non era appunto la prima sede. Io adesso darei un pochettino di spazio alla musica, come sempre noi facciamo in questo programma. Oggi non vi stupirete, il tema è quello di jazzando in latino, quindi il jazz latino, comunque latineggiante, e un miglior modo per iniziare è proprio con un bellissimo pezzo di Herbie Hancock che si intitola Cantaloupe Island. Era Cantaloupe Island di Herbie Hancock, un quartetto meraviglioso dei primi anni 60, 1964. Brevissimamente, per chi ama il jazz come me, Herbie Hancock al piano, Freddie Hubbard alla tromba, Ron Carter al basso, Tony Williams alla batteria, che cosa volete di più? E adesso ritorniamo invece a Santiago, ai nostri amici Piero De Masi e Roberto Toscano. Roberto prima ha citato il concetto della prima sede, che è un momento importante per qualsiasi carriera diplomatica. come vi ho detto prima, per Piero non si trattava della prima sede, poi ci dirà lui quali sedi erano prima, ma è interessante a questo proposito leggere proprio l'incipit del libro, perché è molto divertente e coglie bene un momento appunto come quello in cui i diplomatici vanno a chiedere per cambiare sede. Ve lo leggo brevemente, scusatemi se non abbiamo un lettore ufficiale che farebbe molto meglio. Inizia così. Leopoldo Formichella mi guardava con l'aria sorniona tipica di chi deve dare qualche cosa e pensa: di pure quello che desideri, poi alla fine ti darò quello che mi pare. Tutti così i capi dell'ufficio secondo della Direzione Generale del Personale. Se dovessero dare a ciascuno ciò che ciascuno desidera, i movimenti del personale si incepperebbero e il ministero resterebbe paralizzato. È verissimo, è vero oggi, era vero allora. Cosa successe, Piero?
Ma quello era il tempo in cui ancora la democrazia non era arrivata al ministero e oggi, come sanno bene i colleghi più giovani, per avere una sede bisogna aspettare che escano le liste, mandare la richiesta, 3 sedi, 4 sedi, aspettare eccetera. A quei tempi era tutto a licitazione privata. Si andava dal famoso capo dell'ufficio secondo del personale e si cominciava a girare intorno all'argomento, che vorresti, eccetera. Io nelle frasi seguenti, che Stefano non ha più letto, dico che io ho esordito dicendo che volevo Parigi, naturalmente, e lui mi ha guardato e ha detto: ti do Dakar se vuoi, e io gli ho detto: ma no, guarda, dico, c'è qualcosa a Bruxelles, e lui mi ha detto: Islamabad. E così andava avanti, fino a che, come dico nel mio scritto, ci si sputava sulla mano e ci si dava la mano come i mercanti di vacche nella Bassa Padana e si concludeva l'affare. Questo è stato il modo in cui io sono andato a Santiago, perché alla fine Formichella venne fuori con Santiago e già allora, come prima Roberto, nessuno ci voleva andare, quindi quando io ho detto sì mi ci hanno mandato di corsa.
Senti, cosa hai trovato? Cile 1973, arrivi a Santiago, cosa trovi?
Io devo dire, fare una premessa, sull'aereo che mi portava da Rio de Janeiro a Santiago, c'erano dei militari cileni, generaloni, tutti in uniforme, eccetera, che venivano da Rio. E la mia prima reazione è stata: ma come? In Brasile c'è una dittatura militare di estrema destra, in Cile c'è Salvador Allende con il governo socialista, che diavolo ci stanno a fare questi militari in visita in Brasile? L'avrei capito qualche mese dopo. Arrivato a Santiago, naturalmente Santiago era un vulcano in eruzione permanente, continua, c'era una elettricità nell'aria, c'era un paese diviso praticamente in due metà, una contro l'altra, e era tutta la preparazione giorno per giorno che ha portato poi dopo 7-8 mesi a quello che è successo. Quindi è stato un'esperienza sconvolgente, anche perché io venivo da un mondo completamente diverso, che era stato il Sudafrica del tempo dell'apartheid, dove tutto funzionava bene, dove tutto era in ordine, dove non c'erano scioperi, dove tutto era illegale, dallo sciopero alla protesta, agli africani per la strada e tutto. Quindi ci si abituava a dormire praticamente in una sede di quel genere, e arrivare a Santiago in quelle condizioni era stato veramente un risveglio brusco, elettrizzante e anche scioccante, se vogliamo.
A proposito di scioccante, adesso lasciamo un altro breve spazio musicale. Forse la prossima canzone, anche come titolo, no? Chi arriva a Santiago ripensava un po' a quello che aveva lasciato. La prossima canzone che abbiamo scelto è Bésame Mucho, in un arrangiamento molto originale di Fabrizio Bosso e Antonello Salis. Avete sentito come Fabrizio Bosso e Antonello Salis possono interpretare questo standard della musica latina che è Besame Mucho. Antonello Salis è un grande pianista, fisarmonicista sardo, e per chi non conoscesse, e invece Fabrizio Bosso è uno dei bravissimi trombettisti italiani. Ecco cosa riescono a fare quando due grandi artisti del jazz italiano si mettono insieme. Riprendiamo la nostra carrellata su quello che succedeva nel 73 alla nostra ambasciata in Cile. Roberto, arriva un nuovo collega in una situazione non certo facile, come già ci accennava Piero. In generale, ma in particolare in un quadro così un po' teso, diciamo, comunque particolare come quello che era il Cile 73, che effetto fa quando arriva un altro giovane collega in una sede? Che cosa ci si domanda? Che cosa ci si chiede? Che cosa ci si aspetta? Come ci si relaziona?
Prima cosa da dire è che l'ambasciata era piccola, cioè i diplomatici erano quattro, l'ambasciatore, il numero due, che è il ruolo che venne a ricoprire Piero, e poi due secondi segretari, io e un altro, Damiano Spiroli. Quindi in una così piccola squadra è importante chi sono le persone. È importante perché si lavora insieme, ma anche poi si finisce per condividere molto della vita fuori lavoro. E nel caso nostro, di Piero e mio, questa condivisione è cominciata abbastanza presto e poi è diventata proprio molto stretta quando c'è stato il colpo di Stato, il coprifuoco, e quando Piero è venuto a vivere a casa nostra, a casa mia e di mia moglie, perché pensavamo che restare a casa solo con un coprifuoco alle 2 del pomeriggio non fosse molto sano dal punto di vista psichico addirittura. Ma devo dire, questo lo devo dire, Piero sorriderà per questo, che subito capii che con Piero ci si poteva intendere molto rapidamente. Avevamo dei riferimenti culturali e devo dire anche politici molto simili. Quindi una curiosità, ma una curiosità combinata con simpatia con questo esperimento che era in corso in America Latina. Però nello stesso tempo Piero si era incaricato di trasmettermi un messaggio di prudenza, mi invitava a tenere conto delle limitazioni inevitabili che derivano dal svolgere la funzione diplomatica, perché mi vedeva, ed ero, confesso, un po' ingenuo, un po', insomma, io sono uno di Parma, molto così, non tanto sofisticato, diciamo. Allora Piero diceva: guarda, io sono d'accordo con te, ed era vero, su tutto, però la cosa divertente è che quando poi è arrivato il colpo di Stato, questa facciata di quasi establishment è rapidamente scomparsa e Piero De Masi si è rivelato per quello che era, tutt'altro che un funzionario standard e ancien régime. Quindi mi faceva la lezione, ma quando è venuto il momento ha cominciato a razzolare male o bene, a seconda dei punti di vista.
Quindi Piero all'inizio si studia un po' quando si arriva in una nuova sede. Tu eri già stato in altre sedi, appunto, come avevi detto.
Ma io avevo cominciato come prima sede una sede multilaterale al Consiglio d'Europa a Strasburgo, dove sono rimasto poco meno di 3 anni. E lì naturalmente era completamente diverso. Il multilaterale è una diplomazia sui generis, si passa il tempo in riunione più che altro, a fare pettegolezzi nel segretariato. Ma insomma il lavoro non è quello politico di un'ambasciata, che quindi io non la conoscevo. Dopo di quello avevo passato 2 anni nel Sudafrica dell'apartheid, console a Durban, dove mi occupavo di una piccola comunità italiana e di un porto molto grande, ma non c'era molto interesse, sì, c'era interesse politico generale per questo paese strano e a volte insopportabile come era il Sudafrica di quell'epoca. E quindi per me Santiago è stata la prima esperienza politica, cioè di una sede diplomatica, un'ambasciata dove si fa il lavoro diplomatico di raccogliere informazioni, di elaborarle, di valutarle e poi di mandarle al padrone, cioè a Roma. E devo dire che era abbastanza, all'inizio è stato abbastanza faticoso, perché il Cile, come dicevo prima, era come un vulcano che per uno che viene da fuori è un po' difficile per me conoscere tutti i nomi, mettere un nome su ogni fronte di fotografia, era un po', ci è voluto molto tempo per impadronirmi della situazione. Poi è venuta per fondo.
Hai detto giustamente tu, era un vulcano, adesso dopo il prossimo pezzo parleremo un attimo di quando il vulcano è eruttato. Però prima appunto facciamo un breve stacco con un gruppo brasiliano di jazz funk che si chiama Azimuth di diverso tempo fa. Il pezzo che ascoltiamo è Tanessa Inda Bicho, speriamo di averlo detto bene, che significa Are You Still In It With You? Erano gli Azimuth in un disco recente del 2011, anche se è un gruppo che è iniziato nel 72, tantissimo tempo fa, e fa questo tipo di jazz molto leggero. Adesso ritorniamo al tema di oggi. Il tema di oggi, non l'ho ripetuto forse abbastanza, gira intorno a un libro. Il libro è il libro scritto da Piero De Masi, si intitola Santiago, 1 febbraio 1973, 27 gennaio 1974, è edito da Bonanno Editore. E tratta appunto proprio di quello che successe, soprattutto visto dagli occhi dell'ambasciata, di chi lavorava in ambasciata con Piero De Masi e Roberto Toscano, che sono con qui oggi, proprio in quel periodo. In mezzo a quel periodo, abbiamo detto prima, più o meno, forse non proprio in mezzo, un po' più avanti, l'11 settembre, l'altro 11 settembre ormai, perché quando si pensa quello più famoso è un altro, ma l'11 settembre 1973. Il vulcano erutta, visto che prima si faceva questa metafora. Che succede, Roberto? Che succede a Santiago? Che succede in ambasciata? Che succede subito dopo?
Direi, visto che stiamo parlando alla radio, bisogna sottolineare un fatto, che in quel momento la radio in Cile era al centro non solo dell'informazione, ma anche della vita politica, perché sia i singoli partiti, sia i sindacati avevano la propria radio. Potete immaginare quindi come sulle onde si sviluppasse un dibattito continuo, acceso, come diceva prima Piero De Masi, cioè un dibattito estremamente acceso, ma anche, direi, era come una vitalità democratica spinta ai limiti della sostenibilità. Ecco, forse questa è la definizione, perché è falso che prima del colpo di Stato ci fossero elementi o di autoritarismo o di distorsione del sistema, ma è vero che si superava quel livello di mutua sopportazione, di mutua accettazione che è indispensabile per portare avanti il gioco democratico. Eppure ciò nonostante e il colpo di Stato è stata una sorpresa. Veramente forse non lo è stato tanto per Piero, perché io ricordo che ero andato con mia moglie e il mio bambino nato a Santiago in vacanza in Italia in agosto. Siamo tornati i primi di settembre, Piero ci è venuto a prendere all'aeroporto e in macchina gli ho chiesto come vanno le cose. E lui ha detto, malissimo, qui va a finire male. Io dico, ma no, non essere pessimista. E invece il Piero Tomasi aveva capito dove stavamo andando. Quindi questo va detto.
E purtroppo successe, Piero?
Purtroppo successe. Io ricordo perfettamente quella domenica in cui andai a prendere i Toscano all'aeroporto. Era la domenica, quindi 9 settembre. Mentre guidavo per l'aeroporto c'era Altamirano, il segretario del Partito Socialista Cileno, che stava tenendo una specie di comizio di incredibile violenza da qualche parte in Cile, trasmesso per radio, dove prometteva terra bruciata, dove prometteva rivolgimenti drastici e teste tagliate probabilmente. E io arrivai all'aeroporto e ne informai il povero Roberto, il quale sperava disperatamente che non fosse vero, ma purtroppo era vero, perché il dopodomani mattina c'è stato il golpe, e il golpe probabilmente fu incoraggiato, se non determinato, da quel discorso di Altamirano. Vorrei dire una, diciamo ancora un secondo, qualche settimana prima si era arrivati al punto di rottura dell'equilibrio instabile che c'era in Cile, con una risoluzione del Parlamento cileno, che era contrario ad Allende in maggioranza, in cui si dichiarava il governo illegittimo. Questo non lo ricorda quasi mai nessuno, ma è stato il momento in cui le forze armate, che non aspettavano altro, sono trovate a poter rinunciare al loro ruolo di professionales no deliberantes delle forze armate cilene, per intervenire chiamate praticamente dal Parlamento, che devo dire era in maggioranza democratico cristiano, e quindi la democrazia cristiana aveva incoraggiato l'adozione di questa risoluzione. E quello è stato l'elemento, in mia opinione, è stato l'elemento determinante.
Momenti molto tesi, vedremo poi qual è la reazione in ambasciata di tutto questo, ma adesso ci rilassiamo un attimo con un altro pezzo musicale molto bello, Stefano Bollani, pianista ormai noto a livello internazionale, con questo standard di Antonio Carlos Jobim, Agua de Beber. Thank you. straordinario piano di Stefano Bollani con le sue incredibili improvvisazioni. Su Agua de Beber, in questo caso con un jazz standard di Antonio Carlos Jobim, preso da un disco del 2003, ben 10 anni fa, Falando de Amor, eppure sempre bellissimo come atmosfera che riesce a creare. Riprendiamo il nostro discorso, è sempre basato, lo ricordo questa volta perché non l'ho fatto abbastanza, su questo bellissimo libro di Piero De Masi, Santiago, edito da Buonanno Editore. Abbiamo parlato 11 settembre 1983, cosa succede? Colpo di Stato. E che succede quando c'è un colpo di Stato dentro un'ambasciata? Un'ambasciata come appunto era l'ambasciata italiana. Che cosa succede, Roberto?
In condizioni normali l'unica cosa che succede è che l'ambasciata deve prepararsi a riferire su queste nuove e anomale condizioni del paese dal punto di vista politico e magari far fronte a situazioni di pericolo o di rischio che interessano i commercianti. Beh, nel nostro caso la cosa è stata estremamente anomala, nel senso che connazionali italiani c'erano, ma va detto che pochi di loro hanno avuto problemi, proprio perché per ragioni sociologiche e politiche si situavano nella stragrande maggioranza nella parte del paese che non era scontenta per il colpo di Stato, quindi erano pienamente al sicuro. Alcuni italiani invece sono stati arrestati e sono stati quelli che Piero ha dovuto riprendere dallo Stadio Nazionale, siamo andati anche varie volte, ma casi estremamente isolati. Il fatto nuovo, il fatto straordinario, il fatto che poi ha determinato la particolarità di questa esperienza dell'ambasciata è stato il fenomeno dell'asilo politico dei cileni. I cileni che non avevano bisogno di essere invitati perché saltavano il muro. E qui naturalmente bisogna aprire una parentesi su quello che è l'asilo diplomatico, che non è un istituto del diritto internazionale generale, ma che in America Latina viene riconosciuto perché conviene a tutti avere una uscita di sicurezza, per il principio oggi a me, domani a te, e quindi i governi, anche dittatoriali, anche terribili come me, rispettano una serie di convenzioni e di consuetudini che fanno sì che la persona che entra in una ambasciata e alla quale viene concesso asilo politico, poi potrà partire nel momento in cui le verrà concesso il salvoconducto, un lasciapassare. E siamo entrati in questo meccanismo, ma siamo entrati, e questo lo dovrà raccontare Piero, siamo entrati in un modo molto particolare, perché non siamo entrati in questo meccanismo sulla base di istruzioni ministeriali. Ma questo lascio qui.
Piero, ma tu lì eri andato a fare il numero 2.
Sì.
Come ti sei trovato adesso l'11 settembre a dover prendere, dopo l'11 settembre, delle decisioni? Qual è la situazione anche particolare dell'ambasciata?
Ti dirò adesso, visto che parliamo anche di un po' di cucina interna della diplomazia, quando un numero 2 di un'ambasciata diventa incaricato d'affari è tutto contento, perché per qualche tempo, una settimana, 20 giorni, un mese, dipende dall'ambasciatore, lui sarà il re di questo piccolo regno e potrà fare quello che vuole. Io mi preparavo, devo dire, con tutte le difficoltà del caso, a entrare in questa stessa dinamica di così sentirmi un po' qualcuno perché facevo l'incaricato d'affari. L'ambasciatore è partito il venerdì pomeriggio e il martedì mattina c'è stato il colpo di Stato e l'ambasciatore naturalmente non è più tornato. E io mi sono trovato prima di tutto sconvolto da questa cosa nuova, insomma, colpo di Stato uno è abituato a leggerlo sui giornali, il Perù, l'Ecuador, il presidente che scappa in aereo, così, e qui noi ci siamo trovati, Roberto e io e Francesca, la moglie di Roberto, nel giardinetto di casa loro, a vedere questi due aerei che volteggiavano in aria e poi hanno scaricato due missili sul Palazzo della Moneta, quindi questi facevano sul serio. Ci siamo trovati un po' in una specie di soprassalto di realismo a dire adesso che facciamo, non solo. Ma fin qui veniva, restavamo nell'ambito della osservazione dei fatti, ma martedì è successo il golpe e venerdì mattina abbiamo riaperto l'ambasciata e la prima famiglia di italiani di Brasile, scappati dal Brasile militare in Cile democratico e sorpresi dal golpe in Cile democratico, si sono presentati all'ambasciata dicendo: noi siamo italiani, ecco i nostri passaporti, eccoci qua. E lì è cominciato tutto. Questa famiglia di papà, mamma e tre bambini, credo, sono stati i primi a entrare nell'ambasciata in qualità di asilati, ospiti, per il momento in salvo, perché l'ambasciata anche in quelle circostanze resta un terreno neutrale e quindi inviolabile da parte di chiunque, anche dei più brutali militari. E quindi a loro si sono sommati immediatamente altri, e alla fine, dopo una settimana o 10 giorni, noi avevamo già più di 100 persone. Poi hanno cominciato a saltare il muro e quindi è diventato un fenomeno di massa, devo dire, e lo abbiamo gestito, devo dire, abbastanza bene, pur nella follia di quella esperienza, dando un numero. Roberto ha avuto questa magnifica idea di numerare tutti i nostri ospiti, in modo che noi corrispondevamo col ministero dicendo: numero 221 oggi alla febbre, e numero 354...
È una forma di cifratura,
sì,
in
sì,
fondo.
Sì, 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 sì. E quindi in questo ha funzionato benissimo, ma certamente è stata una prova di tutti i giorni, con tutti i giorni una nuova cosa da affrontare e soluzioni da trovare, e le abbiamo trovate.
Beh, questo prova come la diplomazia e i diplomatici si possono trovare in situazioni in cui le loro decisioni, il loro aiuto, la loro azione ha veramente un impatto umano molto, molto importante.
Sì, è molto importante dire questo e sottolinearlo, perché in effetti io non ho mai invidiato i miei colleghi, per esempio americani, che vanno a una riunione, aprono una cartellina e leggono un testo, di solito addirittura scritto in stampatello. My government has instructed me to. Ora, noi ci lamentiamo, giustamente, che molto spesso veniamo lasciati senza quelle istruzioni. Però è anche un'occasione per esercitare una tua scelta, che poi si paga caro, come ben sa Piero De Masi, ma che ti dà la soddisfazione di fare la cosa giusta senza aspettare un meccanismo burocratico che a volte produce, ma molto spesso non produce, nei tempi necessari per far fronte a esigenze umane impellenti.
Sì, questo è l'impellente, direi che non può essere più appropriato come termine nel caso specifico. Riprenderemo poi, dopo il breve stacco musicale, sulla vita quotidiana in ambasciata, in una strana ambasciata. Adesso sentiamo Nicola Conte con Consola Sao. Consola Sao di Nicola Conte. Nicola Conte, questo DJ un po' particolare che fa questa musica un po' anni 60-70, ma rivista e jazzata. Benissimo, riprendiamo subito la nostra chiacchierata con l'ambasciatore Piero De Masi e con l'ambasciatore Roberto Toscano, basata su un po' questo libro di Piero De Masi, Santiago, di Labonanno Editore. Parlavamo di quello che succede in ambasciata l'11 settembre. Io mi domando, ma com'era la vita in ambasciata, no? Con tutti questi asilati, appunto, che cominciano ad arrivare e che aumentano, che numerati, come abbiamo sentito prima, Certamente è un po' particolare il ruolo che può avere un diplomatico.
Sì, più che particolare, c'erano dei momenti in cui ci sembrava di essere direttore di un collegio. Un collegio, devo dire, con alunni un po' indisciplinati, qualche volta con alunni un po' scossi per le esperienze che avevano avuto in precedenza. Io trovo che la descrizione più divertente sia quella data da una nostra ex ospite, che ha scritto nelle sue memorie che l'ambasciata era una specie di arca di Noè. In effetti era un'arca di Noè, c'era un po' di tutto. C'erano intellettuali, c'erano persone semplici, c'erano famiglie, c'erano bambini, e quindi il problema principale, una volta messi in salvo, era quello di garantire la loro vita quotidiana, ma anche la loro convivenza. E l'unico modo di farlo era riprodurre all'interno dell'ambasciata le strutture di partito che c'erano. Chi rispondeva? L'unico modo di far rispondere qualcuno di questi gruppi era attraverso la leadership interna dei singoli partiti. Quindi avevamo all'interno dell'ambasciata è continuata la democrazia cilena, è continuata la unità popolare, e anche chi nell'unità popolare non c'era, perché si sono rifugiati poi anche quelli del movimento delle schede rivoluzionarie che erano a sinistra.
Piero, queste indicazioni che ci ha dato Roberto provano in fondo uno degli elementi importanti che deve avere il diplomatico, cioè quello della flessibilità, della vivacità, della capacità di capire le situazioni. Visto oggi, come ci si sente a vedere da lontano questo momento di profondo coraggio, io lo posso dire, forse un po' anche eroico, come viene ricordato sicuramente da molti di quelli che voi avete salvato, che l'ambasciata italiana ha consentito di salvare e che poi oggi conducono vite normali, anche di successo in alcuni casi?
Ma sai, lì per lì si viveva non alla giornata ma al minuto, perché queste cose si accavallavano una sull'altra, non solo, ma c'erano anche poi dei risvolti addirittura grotteschi, come questi rifugiati che dall'interno dell'ambasciata continuavano a dire: ma noi, se dobbiamo andare in Italia, dobbiamo vendere la casa, la macchina, ci vuole il notaio, come si fa, eccetera. E noi abbiamo chiamato un notaio, amico di amici, il quale è venuto, ha fatto tutti i suoi rogiti, poi ha chiuso la cartella, ha detto: adesso mi rifugio anch'io in ambasciata, grazie tanto per l'ospitalità.
Ricordo l'episodio che ha narrato.
E allora io ho dovuto inventare, e questo lo voglio dire ai giovani colleghi se ci ascoltano, ho dovuto inventare un nuovo sistema. Io mi sono trasformato in notaio e redigevo i rogiti e cose con la Repubblica Italiana, e poi mettevo che l'interessato era di passaggio nell'ambasciata in qualità di asilato, e quindi questo creava il criterio di collegamento fra l'Italia e questo signore, e lui riusciva a vendere la sua macchina perché la mia firma era registrata al Ministero degli Esteri, quindi era perfettamente legale. Quindi la vita in ambasciata era fatta anche di questo genere. Non solo, ma poi nell'ufficio dell'ambasciata c'erano altri problemi, perché il personale dell'ambasciata era diviso in due fazioni: c'erano quelli che erano con noi e quelli che erano per il sistema nuovo che si era venuto a creare, e c'erano situazioni veramente anche di conflitto abbastanza palese fra questi diversi impiegati che si urtavano e si rimproveravano e litigavano. Quindi anche il diplomatico deve fare queste cose, deve riuscire a mantenere l'ordine in un gregge di pecore nere e bianche e farle pascolare insieme senza che si uccidano l'una con l'altra.
Sì, questo aspetto sicuramente di manager, di capacità anche un po' empatica, io direi, oltre che di buonsenso che deve avere un diplomatico, è importante notarle, e soprattutto in questi momenti di crisi diventano assolutamente fondamentali. Facciamo un altro breve stacco musicale prima di entrare nell'ultimo, con le ultime considerazioni su quel momento. Ascoltiamo Santana, un pezzo molto vecchio, 1973, Samba de Sausalito. Thank you. Samba de Sausalito, Santana in questa selezione giazzando latino ci sta bene, quando nel 73 Santana aveva un po' questa piega anche con questi toni fra il jazz e il latino. Riprendiamo il nostro discorso su diplomatici coraggiosi, oserei dire, per dire quando ci si trova in certe situazioni veramente di emergenza e quanto può essere importante il ruolo del diplomatico, il ruolo di un'ambasciata, come è stato nella crisi e nel golpe di Santiago. Io pensavo in questo momento a tutti quei giovani che sono interessati alla carriera diplomatica o anche alle carriere internazionali in genere e che, sentendo parlare di questa situazione un po' particolare, ma sicuramente reale, ai noi reale, possono immaginare che la vita diplomatica è fatta solo di avventure o di momenti di alte crisi. In realtà non è così, esiste anche qualcos'altro, Roberto.
No, l'esperienza che abbiamo avuto è stata veramente straordinaria, quindi in nessun modo può essere ritenuta come emblematica. Eppure ci sono delle cose che abbiamo derivato da quell'esperienza che vanno al di là del contingente, al di là di quell'esperienza stessa. Innanzitutto, quell'esperienza ci è servita a conoscere noi stessi. Fin quando uno non si trova in una situazione estrema di emergenza, non sa come si comporta. Questo è una cosa. Secondo, la conoscenza di certi meccanismi politici, morali, sociali, in condizioni appunto di emergenza. È come un esperimento un po' estremo, dove si aumentano le dosi di calore o di luce per vedere che cosa succede. E noi l'abbiamo visto. Ma poi si vede anche che cos'è il rapporto con il Ministero in condizioni di difficoltà. Quindi voglio dire che questa esperienza, certo io non auguro a nessuno di trovarsi ad affrontare varie volte questa esperienza, però se siamo realisti e diamo un'occhiata in giro per il mondo, possiamo dire con certezza che nel giro di 40 anni di carriera tutti i diplomatici, tutti, si troveranno a dover affrontare vari tipi di situazioni di emergenza anomale e di urgenza, e di, forse per un connazionale, forse per un disastro naturale. Quindi non dobbiamo pensare che la carriera sia tutta estrema, ma non dobbiamo neanche pensare il contrario, che sia una passeggiata per il parco fatta, come è la caricatura che purtroppo di noi si ha dall'esterno, in cocktail e in noiosi incontri tra diplomatici. La vita ti invade nelle sue manifestazioni più estreme ovunque.
In fondo questo è un po', penso, quello che si aspetta anche chi da lontano comincia a pensare di poter fare una carriera del genere. C'è una certa tensione anche a voler fare, a voler essere utile agli altri, come è capitato sicuramente in quel caso. Piero, esiste una vita diplomatica dopo un 11 settembre come quello di Tegucigalpa?
No, certamente esiste una vita diplomatica dopo un'esperienza di questo genere. Ci vuole un po' di equilibrio e di prontezza di riflessi, vorrei dire. Io personalmente di ritorno dal Cile avrei potuto buttarmi in politica, per esempio. Avrei trovato qualche folle socialista o giù di lì che mi avrebbe messo volentieri in una lista, forse per raccattare voti, non lo so, ma certamente avrei potuto costruirmi un avvenire in politica. L'ho escluso perché tutto sommato ho scoperto dentro di me che in fin dei conti quello che mi piaceva era quello che stavo facendo e volevo continuare a fare quel lavoro, certamente fuori dalle emergenze, fuori, però pronto a riprendere il mare e andare a trovare nuove esperienze, magari più calme, magari più riflessive, però sempre con la prontezza ad affrontare qualsiasi situazione nuova, anche perché quando si è affrontato una volta poi si è in grado di rifarlo, se è necessario, e si sa come fare. Per questo io rispondo sì, c'è una vita diplomatica dopo un'esperienza come l'11 settembre. Io poi sono uno, credo, l'unico al mondo che è stato presente nei due 11 settembre, perché l'11 settembre del 2001 io ero a Boston e quindi me lo sono goduto anche quello.
Diciamo che non si può mai dire quello che può veramente succedere nella carriera o vicino proprio dove si sta. Senz'altro questo è straordinario. Io mi chiedo anche un'altra cosa, forse la risposta già c'è, ma dopo tanti anni cosa rimane, no, di un'esperienza del genere, quando si vede da lontano, quando si vede appunto nel 2013? In fondo tu l'hai detto anche col tuo libro, nel senso che racconti, ma a Piero De Masi, uomo oggi, cosa rimane di quell'esperienza?
Oh, rimane tantissimo, rimane tanto, perché non tanto nei depositi del cervello e della memoria, quanto nella vita. A me è successo varie volte di incontrare uno di questi, uno delle persone che erano in ambasciata, o addirittura il nostro amico José Serra, che è stato candidato 2 volte alla presidenza del Brasile, che ha passato un anno da noi a Santiago. Lui mi ha mandato a dire da un collega di Brasilia: quando sarò presidente intitolerò una strada a Piero De Masi a Brasilia. E che mi ha riempito di gioia, vuol dire che qualcosa resta comunque in me e in coloro che sono stati con me a dividere questa avventura incredibile.
Roberto, a te cosa resta?
Sai, resta una specie... Non è un Bildungsroman, però è stata per me una formazione vera da tanti punti di vista, perché fino a quel momento, come ho detto prima, ero solo un ragazzo diligente che leggeva libri. Lì mi sono stato sbattuto nella vita, nelle sue manifestazioni più estreme e più difficili da gestire. Quindi è stata una cosa di educazione proprio, in senso più ampio. Ma devo dire anche che quello che mi resta sono volti umani. Sono anche cose divertenti, perché gli episodi, come Piero sa benissimo e come ha scritto nel suo bel libro, ci sono episodi anche divertenti, perché nella tragedia le persone continuano a comportarsi in modo, diciamo, pittoresco, soprattutto i nostri amici cileni, e quindi c'è una serie di aneddoti che mi permettono di ricordare quel periodo non solo come la tragedia che è stato, ma anche con un tono più leggero a volte.
Bene. Vi ringrazio moltissimo per questa naturalmente carrellata, c'è molto altro da vedere e da sentire e da leggere soprattutto, e ci sarebbe molto da sentire dalle vostre voci, ma io spero che spero che sia venuta curiosità, se non altro anche per leggere questo bellissimo libro di Piero De Masi, Santiago, 1 febbraio 73, 27 gennaio 1984, edito da Bonanno. Per tutti quelli che mi conoscono sanno che io amo i libri, in particolare mi seguo molti libri scritti da diplomatici, e per completezza devo dire che ci sono altri libri anche scritti su un periodo successivo a quello che avete vissuto voi. Ce n'è uno in particolare di Emilio Barbarani, che si intitola Chi ha ucciso Lumi Videla, il golpe di Pinochet, la diplomazia italiana in retroscena di un delitto. Quindi, che presenta altri aspetti, se vogliamo, successivi a quello che noi abbiamo, di cui abbiamo parlato, altrettanto interessanti. Quindi c'è poi l'altro libro del successore, in termini di ambasciatore, che è stato lì, si intitola Miguel Claro di Tommaso De Vergottini. Ecco, c'è sicuramente una certa bibliografia in questo, ed è molto positivo. Io vi invito in particolare a leggere questo libro di De Masi, perché ci sono anche tanti aspetti che riguardano proprio la diplomazia. Oggi li abbiamo, e i diplomatici, li abbiamo un po' sfiorati con il vostro aiuto, e speriamo di aver dato così un po' qualche altro elemento a chi in fondo sa poco o non sa abbastanza di questa strana ma bellissima carriera. Grazie ancora a Roberto Toscano e a Piero De Masi. E ci sentiamo con tutti voi nel prossimo martedì per un'altra puntata di Diplomazia d'Intorni. Da Stefano Baldi, una buona serata a tutti. Avete ascoltato Diplomazia d'Intorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.